Come ogni primo martedì del mese, trasmettiamo Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Cari fratelli e sorelle, pace e bene. Questa sera siamo qui per i santi francescani e questa sera parleremo di ben tre beate, tutte e tre dell'ordine dei cappuccini, perché sono monache clarisse cappuccine che in epoche diverse hanno vissuto in monasteri diversi, una in Spagna, una in Italia e una in Polonia. Vediamo allora queste sorelle che ci portano proprio dentro il monastero invisibile che stiamo fondando in un certo senso con tutte queste nostre sorelle sante e beate. Iniziamo con la beata Angela Maria Astorc. Girolama Maria Agnese nasce a Barcellona il 1 settembre del 1592. Il 16 settembre del 1603 entra nel monastero delle Clarisse Cappuccine, iniziato da Angela Serafina Prat, e attese 5 anni come aspirante, essendo ancora troppo giovane. Il 7 settembre del 1608 iniziò il vero noviziato e l'8 settembre fece la professione religiosa. Il 9 maggio del 1614, con l'incarico di maestra delle novizie, andò a fondare un nuovo monastero in Saragozza. Nel 1624 divenne vicaria e 3 anni dopo badessa. Il 2 giugno del 1645, con altre 4 suore, andò a fondare un nuovo monastero a Murcia, intitolato L'Esaltazione del Santissimo Sacramento. Nel nuovo monastero ebbe a soffrire per le seguenti inondazioni, specie tra il 1651 e il 1653. La beata Angela rimase abadessa fino al 1661. Resasi poi inabile, si diede totalmente alla contemplazione. Nel 1665, il 2 dicembre, all'età di 75 anni, incontrò la morte cantando il Pangelingua, che è quel canto, il Tantum Ergo, che si canta durante l'adorazione eucaristica, è la parte finale. Pensate, questa nostra sorella monaca, Clarissa Cappuccina, morirà inneggiando al Santissimo Sacramento. Aperto subito il processo beatificazione nel 1688, le sue spoglie erano rimaste incorrotte, ma profanate durante la guerra civile spagnola del 36 e del 39, sono ora conservate nel nuovo monastero di Murcia. San Giovanni Paolo II, il 23 maggio del 1982, la dichiarava beata. Non seguiremo lo schema come siamo abituati un po' in questi incontri che facciamo, perché sto seguendo un altro libro, perché non è molto facile trovare libri sulle Clarisse Cappuccine o comunque sulle Clarisse in generale. Per cui ci sono ancora 2 bellissime figure che faremo più avanti, ma devo estrapolarle, per cui datemi un po' di tempo, da libri decisamente più voluminosi rispetto a quelli che normalmente leggiamo, proprio perché non ci sono quella famosa collana di libri blu edita dalla Velar di cui normalmente prendiamo spunto. Dagli scritti della beata Angela Astorc. Non trovando parole per dichiarare le grazie che il Signore mi comunica, mi servo di somiglianze e dei passi della scrittura, giacché trovatevi immersa nella mia profondità, non è la scrittura che conta, ma soltanto l'autore di essa e la mia anima tutta concentrata in lui. Vorrei essere una grande santa per ottenere da Dio la conversione dei cuori e far sì che in tutti si facesse sentire il frutto del suo sangue. Vorrei non riservare per me le grazie e i doni di Dio, ma condividere con i fratelli quanto io ricevo, così da sedere con tutti alla mensa delle divine grazie. Amo tanto tutti. Penso che questa frase dell'amo tanto tutti sia proprio il riassunto della sua spiritualità. Entriamo allora in questa, sempre di più, nella vita di questa mistica che basa proprio la sua spiritualità sulla Bibbia e sulla liturgia. Girolama Maria Agnese, nata il 1 settembre del 1592 a Barcellona, era l'ultima dei quattro figli che Don Cristoforo Scorc e Donna Caterina ebbero dal loro matrimonio, e non fece in tempo a conoscere la madre che morì 10 mesi dopo. Questa cosa la comuna anche alla beata Maria Maddalena Martinengo, di cui abbiamo già parlato. Affidata a una nutrice, rimase ben presto, all'età di 5-6 anni, orfana anche del padre. La sorella Isabella seguiva il gruppo delle giovani attratte dalla spiritualità di Angela Serafina Pratt. Anche la piccola Girolama fu presto legata a questa vicenda delle monache Clarisse Cappuccine. E ancor più quando, a 7 anni, per aver mangiato mandorle amare, era rimasta come morta e già si stava provvedendo la sua sepoltura, se non fosse intervenuta madre Serafina, la quale, in un'estasi, la fece ritornare in vita, tanto da far scrivere dalla stessa Girolama: «La mia fanciullezza finì a 7 anni. In seguito fui già donna di giudizio assai accorta, quindi paziente, misurata, silenziosa e veritiera». A 9 anni i suoi tutori la fecero studiare, imparò a leggere, a scrivere ed eseguire lavori femminili. Comparve in lei una vera passione per i libri, specie per quelli in latino, che riempiva d'ammirazione il maestro. Perciò si facevano brillanti progetti per il suo futuro, ma essendo desiderosa di seguire l'esempio della sorella, chiese di entrare in monastero. Dopo alcune perplessità dei parenti, vista la sua maturità superiore alla sua età di 11 anni, poté realizzare il suo desiderio. Il 16 settembre del 1603 varcò la soglia della clausura, portando con sé i 6 volumi del breviario latino che sapeva leggere perfettamente. Nella vestizione ricevette il nome di Maria Angela. Un esperto confessore, Martino Garcia, che aveva vissuto ad Eremia per 10 anni, l'accompagnò nel cammino spirituale. Essa cercava di imitare la fondatrice Angela Serafina Pratt e la sorella Isabella. La madre maestra, Suor Vittoria Fabregas, era rigida e la trattava con metodi spartani. Il suo amore per i libri latini, superiore alla sua età, fece temere per la sua umiltà della novizia, che dovette rassegnarsi a non usare più dei libri in latino. Ma il latino gli sboccava dalle labbra come una conoscenza della Sacra Scrittura, dei Santi Padri, del Breviario, che convinse poi teologi e qualche vescovo che si trattava di scienza infusa. 5 anni dovette passare come aspirante, la bambina della casa, ma in regime di noviziato. Essendo entrato a 12 anni, naturalmente non poteva accedere al noviziato, in cui si chiedeva sostanzialmente almeno di essere maggiorenne, appunto. Non mancarono afflizioni e tentazioni. Per la sua cultura superiore doveva svolgere il ruolo di maestrina delle compagne di noviziato. L'8 settembre del 1609 fece la professione nelle mani di Suor Caterina de Lara, succeduta alla fondatrice, morta l'anno precedente, e continuò il suo cammino spirituale per altri 5 anni. Intanto la nuova congregazione cappuccina si espandeva con vivacità. La madre Angela Maria con altre 5 suore furono inviate a fondare un convento a Saragozza, destinato a diventare un centro di radiazione delle Clarisse Cappuccine della Spagna. Il 19 maggio del 1614 questo drappello di suore partì alla volta di Saragozza. Suor Maria Angela aveva l'incarico di maestra delle novizie e di segretaria, ma le costò assai separarsi dalla sorella, che sarebbe morta 2 anni dopo a soli 36 anni di età. Il viaggio fu disastroso, carro e cavalli si ribaltarono. Nel nuovo monastero di Nostra Signora degli Angeli, Maria Angela divenne formatrice di una generazione di monache cappuccine. Nel 1624 divenne vicaria e 3 anni dopo abadessa. ma rimase sempre correttrice di coro, cioè responsabile dell'esattezza delle cerimonie e della dignità della recita del breviario. Questo ci dovrebbe fare un po' riflettere tutti su quanto noi magari ci inventiamo anche a volte delle liturgie, no? O ci inventiamo il modo di pregare quando siamo con gli altri. Questa monaca passa la sua vita a far sì che venga svolta la liturgia delle ore, cioè l'ufficio delle letture, le lodi, vespri, l'ora media e la compieta, secondo le regole del breviario, per l'esattezza della formula proprio del canto, delle pause e del breviario stesso. Pensate come ci deve essere un po' d'esempio, no? Nella nostra società, come spesso invece assistiamo anche a delle messe molto interpretate da parte del sacerdote e dei fedeli, che magari fanno dire a qualche fedele se sono entrati in una chiesa di un altro rito, no? All'inizio del suo ufficio di abadessa ottenne da Papa Urbano VIII l'approvazione delle costituzioni delle Cappuccine spagnole. Consapevole dell'importanza della conoscenza della regola per la santificazione di ogni istituto religioso, insisteva perché le sue suore la studiassero continuamente e nel suo monastero si leggeva pubblicamente in refettorio all'inizio di ogni mese, perché anche le analfabete la potessero imparare. Nelle conferenze spirituali parlava così bene e con tale unzione che un vescovo giunse a rammaricarsi che non fosse un sacerdote. Una madre che non si risparmiava, pronta a tutti i lavori in cucina, lavanderia, infermeria e orto. A chi le domandava perché lo facesse rispondeva: perché per voi darei persino la mia vita. Condivideva con i poveri le elemosine del monastero e soccorreva generosamente i bisognosi con quel poco che aveva. Quando Saragozza venne invasa da fuggitivi cenciosi provenienti dalla Catalogna in ribellione, distribuì ad alcune povere famiglie, alcune povere mendicanti i vestiti che le novizie avevano portate quando erano nel secolo, cioè quando erano ancora fuori dal monastero. La sua spiritualità divenne ancora più profonda, una spiritualità tutta biblica e liturgica. Tutti i misteri di Cristo e di Maria, gli angeli e santi, trovavano risonanze profonde nel suo cuore, con visioni e illuminazioni supreme. Ai santi si rivolgeva con grande familiarità, tra essi ne privilegiava 12, che chiamava il suo concistoro celeste, come maestri avvocati per le virtù e le stesse necessità concrete. Per cui invocava San Giovanni Battista come modello dell'amore, San Francesco d'Assisi per la perfetta fedeltà alla regola, San Benedetto per la purezza, la madre Santa Chiara per tutte le perfezioni, e così via. Il breviario ispirava e inquadrava in forma progressiva la sua vita interiore. Scrive nel 1642: «Mi succede spessissimo che nel cantare i salmi il Signore mi comunica per effetti interiori quello stesso che sto cantando, in modo che posso dire che veramente canto i sentimenti interni del mio spirito e non la lettera dei salmi. Mi pareva che il Signore si fosse costituito mio maestro e dichiaratone di quanto dicevo e cantavo, rendendomi capace delle infinite verità della Sacra Scrittura». Nel monastero di Saragozza dimorò una 30 d'anni. La comunità era cresciuta, il numero, la qualità ormai e lo spazio era insufficiente. Il desiderio di Angela di propagare l'ordine venne realizzato in seguito a un fattaccio sacrilego successo a Barcellona da parte delle truppe di Luigi XIV che avevano profanato alcune chiese. Un pio canonico, Alessio de Boxados, pensò di erigere un monastero di clarissere col titolo riparatorio Esaltazione del Santissimo Sacramento e si mise in contatto con le cappuccine. Il 2 giugno del 1645 cinque suore guidate dalla madre Angela Stork con il canonico si misero in viaggio alla volta di Murcia. Anche stavolta il viaggio fu disastroso. Il cocchiere per un colpo di sonno cade sotto le ruote del carro. Solo la fede delle suore lo fecero rinvenire e così proseguirono. Una solenne processione inaugurò il nuovo monastero di Murcia intitolato al Santissimo Sacramento, in armonia con i sentimenti della Beata Angela, la quale nell'Eucarestia vedeva ricapitolata tutta la Cristologia. È proprio ciò che succede, no? Dove nella Messa, nell'Eucarestia, noi abbiamo tutto Cristo. E riuscì a introdurre la pratica della comunione quotidiana tra le sue religiose. E anche questo è una cosa incredibile, perché se pensiamo che la comunione quotidiana, noi cominciamo a ragionarci sopra con Pio X e siamo ai primi del Novecento. Qui siamo nel 1665. Il monastero divenne centro di spiritualità. Durante la peste che imperversò nel 1648, le religiose furono rispiermate, come pure furono preservate dalle periodiche inondazioni del fiume Segura nel 1651, anche se il monastero ebbe molto a soffrire. Le suore dovettero rifugiarsi in una residenza estiva dei gesuiti in montagna per 13 mesi, in attesa che il monastero fosse restaurato. Rientrate il 22 settembre del 1652, un anno dopo dovevano di nuovo ritornare alla residenza di montagna a causa di una nuova inondazione. Qui un'accusa infamatoria, propalata da una donnaccia, mise alla dura prova la nostra beata, ma la sua innocenza venne presto riconosciuta. Tornata finalmente al suo monastero, essa continuò il suo ufficio di abadessa fino al 1661. Entrando nei suoi 70 anni, avrebbe voluto ritirarsi tutta e sola, con il solo, naturalmente maiuscolo, e sola con il solo, riferito a Dio, è una sua frase. Ottenne la grazia di diventare inabile al disimpegno dei lavori e così poté darsi totalmente alla vita contemplativa. A metà novembre del 1665, in seguito ad alcuni attacchi epilettici, recuperò la memoria e l'intelligenza. Ma era la fine, si sentiva in croce. Cantava qualche volta il Pangelingua in attesa del suo sposo di sangue, che infatti giunse a prenderla il 2 dicembre del 1665 all'età di 75 anni. Tre anni dopo venne aperto il processo ordinario della diocesi di Cartagena-Murcia. Dopo un lungo silenzio venne ripreso nel 1688 e portato avanti fino ai tempi nostri. Il suo corpo, rimasto sempre incorrotto, profanato durante la guerra civile spagnola del 1636-39, è conservato ora nel nuovo monastero di Murcia. San Giovanni Paolo II, il 23 maggio del 1982, dichiarava beata Angela Stork. Chi volesse conoscere la sua esperienza mistica potrà leggere nei suoi scritti meravigliosi, assai moderni nello stile e gradevolissimi, pubblicati in vari volumi. Tanto che si può dire che, a giusto titolo, essere considerata uno degli anelli più importanti della storia della devozione a Gesù Bambino, al Sacro Cuore di Gesù, all'Eucarestia, alla Passione e a Cristo Buon Pastore, da cui deriva il culto mariano tutto cappuccino della Divina Pastora. Allora, come alla fine di ogni incontro, facciamo proprio una preghiera. Oggi abbiamo tre beate, e queste tre beate alla fine di ogni loro vitella, come si chiamavano una volta, che non era nel senso della vitella la femmina del vitello, per capirci, ma appunto erano una piccola vite, erano chiamate vitelle nell'Ottocento, no? Queste vitelle o questi camei o fuorilegi anche. Allora chiediamo proprio l'intercessione della Beata Angela perché ci aiuti ad amare la liturgia, ad amare proprio la liturgia come la Chiesa ce la insegna. Beata Angela, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Passiamo in Italia, andiamo avanti un pezzettino nella nostra storia e arriviamo in Italia, appunto, dove l'11 novembre del 1685 a Pisa nasce Lucrezia Elena Cevoli. Scrive nei suoi scritti: Jesus amor, fiat voluntas tua. Gesù amore, sia fatta la tua volontà. Fa Gesù che eternamente ti ami e patire e morire per te io brami. Crocefisso Gesù mio Redentore, stampatemi le vostre sante piaghe in mezzo al cuore. Chi avesse una scintilla di questo amore non sentirebbe niente di grave, quanto di penoso si può mai trovare. Pregate per me, a ciò cominci ad amare, per questo poco che mi resta di vita, giacché nulla ho fatto finora. Non ce la farà. Aveva pronosticato, drastico e sicuro, il Granduca Cosimo III, quando venne informata dell'intenzione di Lucrezia Elena Cevoli, convinta di consacrarsi completamente a Dio. Il Granduca era certo che la giovane pisana, figlia del conte Curzio e della contessa Laura della Seta, abituata ad ogni genere di sicurezze, non avrebbe saputo superare le durezze di una vita aspra ed austera come quella che voleva intraprendere. Eppure, varcata nella primavera del 1703 la soglia del monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello, la giovane, non ancora diciottenne, non sarebbe più tornata indietro. Non che il Granduca avesse fallito del tutto la sua profezia, infatti, l'impatto del monastero fu più duro del previsto. Le monache le parevano tutte dei demoni e la maestra Veronica Giuliani, Santa Veronica Giuliani, di cui appunto è una di quelle due che devo preparare bene l'incontro, era piuttosto intenzionata a mandarla a casa e a non riceverla neanche. Riuscì a superare quel brutto momento proprio perché era vocazione autentica, quando, e questo, la irrobustì nella volontà e le dette la costanza necessaria per mantenersi ferma nel proposito. Seppe soprattutto dar prova di umiltà e desiderò sinceramente di fare penitenza. Si sottopose perciò ad una dura ascesi che la spingeva a chiedere per se stessa altre asprezze oltre quelle non poche che già riservava l'anno di noviziato. Tante testimonianze ci sono rimaste in grado di darci un'idea piuttosto precisa delle grosse difficoltà che nei secoli XVII e XVIII un novizio o una novizia dovevano affrontare. Vedete come anche lo stile di vita cambia rispetto alla Beata Angela che abbiamo appena letto, dove non si parla di penitenze nel senso stretto. Qui invece siamo appunto a cavallo tra il 600 e il 700, la parte delle penitenze viene molto accentuata. Infatti abbiamo visto anche nella Beata Martinengo, no, che siamo sostanzialmente nello stesso periodo, molto ha fatto sua questa parte della penitenza, come vedremo appunto anche in Santa Veronica Giuliani, facendo appunto anche delle cose che al giorno d'oggi non hanno proprio assolutamente senso, proprio perché escono dalla spiritualità in cui noi viviamo oggi. La disciplina era durissima ed anche per cose oggi ritenute lievi si rischiava di essere messi alla porta. L'umiltà era una delle virtù sulle quali si insisteva maggiormente e per inculcarla a novizi e novizie non si esitava ad infliggere loro pubblica umiliazione, forte nei giovani il timore di non essere ammessi alla professione. Non sempre è facile oggi comprendere criteri educativi così lontani dai nostri, l'abbiamo già detto anche prima, no? Altri tempi, altra pedagogia. Eppure anche essa ha prodotto tanti santi. Le novizie si sottomettevano senza reagire, non di rado, con un fervore che era accompagnato da entusiasmo, ad una disciplina che oggi sarebbe ritenuta insopportabile. Ne costituisce una riprova stessa della Cevoli, che al termine dell'anno di noviziato chiese di poterlo prolungare per un altro anno ancora. Questo rigoroso cammino ascetico non era comunque fine a se stesso. Nella personalità più pura aveva l'effetto del fuoco purificatore e bruciando le scorie portava le anime ad accendersi nella preghiera. Una sete di contemplazione mai estinta dominò perciò l'intera vita della nobile pisana, ormai Suor Florida, questo nome è un po' strano, divenuta fervente sostenitrice del più religioso e rigoroso ideale francescano. E tuttavia non doveva essersi distingue per l'altezza della contemplazione, quanto piuttosto perché donna dotata di polso, abile e capace nel governo. Che le monache si fossero ben presto accorte della personalità notevole della Cevoli lo dimostra il fatto che ancora giovinetta le affidarono l'ufficio, uno dei più delicati di un monastero, che è quello della Rotara. La Rotara di fatto sarebbe la portinaia di un monastero, quella che appunto sta alla ruota, che accoglie la gente, parla con la gente e eventualmente poi chiama le altre monache, ma il filtro, diciamo, e la prima persona che una qualsiasi persona anche oggi incontra proprio in un monastero è proprio la sorella Rotara. Ciò le dette anche la possibilità di avere il polso concreto della situazione. Il monastero, ella se ne rese ben presto conto, non era certo rigorosamente allineato con lo spirito e la volontà di Santa Chiara. Ad una interpretazione morbida della regola dava abito sodente a non pochi accomandamenti. Suor Veronica era buonissima per fare orazione, Suor Florida aveva più spirito e più coraggio. Così, con chiarezza solari, una delle testimoni individua le dote peculiari delle due monache che avrebbero dato al monastero un modo di vivere appunto diverso. Per cui la Suor Veronica diventerà grandissima nell'orazione e la Suor Florida diventa appunto benissima nel comandare. Nel 1716, perciò, quando Veronica Giuliane venne eletta la badessa, la Cevoli, che allora aveva 31 anni, le venne affiancata come vicaria. E mentre la santa badessa combatteva la sua battaglia spirituale, protesa ad altezze vertiginose di cui avvertiva il tremendo fascino e a cui si avvicinava con tremore, la vicaria seguiva, in accordo con la madre, lo svolgersi della vita quotidiana, caricandosi delle incombenze concrete, affrontando le piccole e grandi difficoltà della vita, curando con grande attenzione i rapporti umani. Veronica rimase badessa per 11 anni consecutivi, fino alla morte avvenuta nel 1727. La successe Suor Florida, che guidò il monastero fino al 1736, continuando l'opera iniziata. Senza strappi violenti, intraprese, con mano sicura, una progressiva sterzata alla vita comunitaria, certa che i grandi ideali propugnati dai santi fondatori andassero concretizzati in una vita ordinariamente fedele, in una santità che si sostanziava non tanto di grandi slanci, quanto piuttosto nel far bene le cose di ogni giorno. E questo ci ricorda anche Papa Francesco nell'enciclica sulla santità, in cui ci dice che non dobbiamo tanto fare chissà che cosa, ma proprio nel far bene le cose di ogni giorno. Pensate come più di 300 anni prima, appunto, la Beata Floride scrive ciò che Papa Francesco ha scritto l'anno scorso. Non mancarono le contrarietà, che certo deve aspettarsele chi, chiamato a quel compito, si mostra nemico del compromesso, ma sempre superarle con la sua forza di volontà, che la sostenne incrollabile nel condurre in porto tutti i suoi progetti. Certo suscitava meraviglia nelle suore il coraggio e la naturalezza al tempo stesso con cui la badessa, cresciuta in un ambiente aristocratico e che non di rado riceveva visite di nobili donne di alto rango, compiva anche i lavori più bassi e si assoggettava alle umiliazioni più difficili. Una personalità come la sua, forte e dolce allo stesso tempo, non poteva non impressionare le sorelle, che la chiamarono continuamente ad incarichi di responsabilità. Dopo i primi 9 anni di badessato, fu per una volta maestra del novizie, poi ancora badessa e vicaria, alternandosi in tali uffici fino alla morte. Dal suo saggio governo, sostenuto da praticità e buonsenso, si giovò lo stesso monastero nel quale volle che funzionasse anche la spezieria, cioè oggi la chiameremo appunto la farmacia, che dotò addirittura di necessario acquedotto. Insomma, una brava Marta che 100 occhi ed altrettante mani. Niente affatto dimentica le aspirazioni di Maria. È bello vedere come nello stesso monastero in contemporanea abbiamo Santa Veronica Giuliani che di fatto fa la Maria, no? Nel senso, la parte molto contemplativa, vedremo quando parleremo di lei, la parte contemplativa di Santa Veronica Giuliani c'è in ballo, come si suol dire, il processo per il riconoscimento a dottore della Chiesa, perché i suoi scritti, pensate che scrive qualcosa come 10.000 pagine nel suo diario, una cosa veramente impressionante, parla di questa sua spiritualità, di questa sua esperienza con Dio. E allora c'è da parte a lei la Beata Florida, che porta avanti il monastero, Marta e Maria. E questo ci fa vedere come entrambi le figure di Marta e Maria portano la santità. Non le mancarono sofferenze, che già gli uffici da lei esercitati gliele procuravano per la loro stessa natura, e un dolorosissimo e fastidiosissimo herpes fece il resto. Per 20 anni fu afflitta da pruriti che accettò senza scomporsi, di modo che gli altri neanche se ne avvedessero. Naturalmente non c'erano le medicine che ci sono oggi. Decisamente, neppure con la sofferenza, Florida Cevoli amava vestire i panni della straordinarietà, preferendo invece affrontare quel martirio quotidiano che venne inflitto non a colpi di scimitarra, ma, secondo l'immagine eloquente di Santa Teresa di Lisieux, a punture di spillo. E tra le monache si diceva perfino che avesse rifiutato le stigmate di cui Cristo voleva insignirla per timore di cadere in superbia. Capace e concreta, diede prova del suo intuito e della sua sagacia proprio in alcune iniziative che riguardavano la sua antica maestra, Veronica Giuliani. Fu infatti la Cevoli a favorirne l'introduzione della causa di beatificazione e fu ancora lei, nel 1753, che decise di erigere un monastero nella casa proprio dei Giuliani a Mercatello sul Metauro. Donna pratica di forte determinazione, tale si mostra lei stessa in alcune delle sue lettere relative alla costruzione del monastero di Mercatello. Donna pratica. Il 18 aprile del 1754 scriveva al canonico Santi, che insieme al signor Pierini seguiva i lavori. Scrive: «Li raccomando che quello che non è necessario del vecchio non lo demoliscano, perché a noi pare che alcune muraglie possono utilizzarsi le antiche. Ciò garantirebbe minor spesa e maggior sollecitudine». Era capace anche di fare il capomastro. Donna di carattere, l'11 febbraio del 1755 scriveva a proposito allo stesso canonico: «Io con tanta istanza mi raccomandai a lui che nella passata quaresima, cioè la quaresima di Avvento, di tanto in tanto mi desse qualche nuova sulla fabbrica. Eppure passata la quaresima da 2 mesi, è passato il carnevale e ancora non vedo una sua riga, neppure del suo cappellano. E cos'è questo? Sono morti o sono vivi? Ci dicono anche qualche cosa». Vedete com'è? Era pronta anche a riprendere. E la sua morte, sopraggiunta dopo 37 giorni di febbre ardente, il 2 giugno, 12 giugno del 1767, nell'esaminare il cadavere furono trovati alcuni segni prodigiosi sui lati del petto. Il cuore, invece, che le fu estratto con l'intervento di un chirurgo, appariva perfettamente normale, ma in seguito anche una sua porzione della aorta si sarebbero manifestati effetti difficilmente comprensibili in natura. Questi fatti però costituiscono il dopo. Sono un'altra storia scritta dal dito di Dio per un altro viaggio, affinché si prendesse atto della straordinarietà di un'esistenza interamente vissuta nel segno dell'ordinarietà. Ma è ben altro che rende attuale la vita di Florida Cevoli. Immersi come siamo in una quotidianità assordante e caotica, bombardati da messaggi spesso contraddittori, la nostra Clarissa ci ricorda la grandezza della santità feriale, il valore di una fedeltà costante e della preghiera continua, l'eroismo del far bene le cose di ogni giorno, accettando anche quei pesi che non di rado la ragione non vuole portare, perché il Vangelo ha le sue ragioni e le ragioni a volte non ha la sua ragione, appunto. Vediamo allora di fare questa nostra preghiera alla Beata Florida, perché ci aiuti davvero a vivere bene la nostra quotidianità. Beata Florida Cevoli, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salto avanti, arriviamo al 1902. Nella lista di 108 beati martiri del nazismo, proclamati il 13 giugno del 1999 da Papa San Giovanni Paolo II, ha incluso anche la Clarissa Cappuccina, Suor Maria Teresa Kowalska. La nuova beata nasce a Varsavia nel 1902 e venne battezzata con il nome, scusatemi ma quasi impronunciabili, di Miecislava. Si ignorano i nomi e la professione dei suoi genitori. Nel 1915 ricevette la prima comunione e nel 1920 la cresima. Due anni dopo il padre della Beata, mosso dai suoi ideali socialisti, decise di emigrare con alcuni della famiglia in Unione Sovietica. Questa scelta derivava anche dal suo disappunto nei confronti della formidabile crescita e influenza politica esercitata dalla Chiesa Cattolica in Polonia. La figlia, invece, animata da grande coraggio, non solo rimase fedele alla sua terra, ma il 23 gennaio del 1923, all'età di 21 anni, scelse di entrare nel monastero delle Clarisse Cappuccino di Prasniz. I nomi polacchi sono veramente impronunciabili. La decisione era frutto della sua vita pia ed esemplare, come risulta dalle note scritte nel suo libretto religioso, Il Libro della Vita, che documenta la sua appartenenza a diverse confraternite e associazioni. Alla vestizione ricevette il nome di Maria Teresa del Bambino Gesù. Il 26 giugno del 1928 emise la sua professione, sebbene gracile di costituzione, era sempre promurosa nei confronti delle altre sorelle e pronta a svolgere con attenzione qualunque compito le fosse dato: portinaia, sacrestiana, bibliotecaria e maestra delle novizie. Una delle sue suore racconta: con il suo modo di fare si conquistava la fiducia di tutte. La comunità la elesse nel consiglio del monastero. Nel suo libretto Suor Maria Teresa scriveva i suoi pensieri, i suoi propositi e alcuni rari episodi della sua vita quotidiana. Da queste pagine sappiamo che la Beata scelse la vita dura e claustrale delle Cappuccine per servire Dio ed espiare i peccati della sua famiglia schieratasi con il comunismo. Presto sarebbe giunta l'occasione per realizzare in modo radicale la sua volontà di espiazione e così estenderla anche alle proprie consorelle. Il 2 aprile del 1941, quando i tedeschi invasero la Polonia, anche il monastero di Prasniz venne occupato con l'arresto delle 36 monache. Tutte furono trasportate nel campo di concentramento di Zialzdovo, dove erano internate anche alcuni vescovi e sacerdoti. Sebbene rinchiuse in baracche appartate, le suore furono sottoposte alle stesse sofferenze e privazioni inumane degli altri: scarsità di igiene, di moto, di spazio e di aria. A questi tormenti si aggiungevano la fame e la sete. Dopo un mese molte caddero ammalate. Suor Teresa, che già in monastero soffriva di tubercolosi, non riuscì più a camminare e a stare in piedi. Un'estrema debolezza, accompagnata da continue perdite di sangue dei polmoni malati, lentamente la consumò. Non c'erano per lei né medico né medicina. Tuttavia la giovane suora sopportò la sofferenza pazientemente, pregando da sola e partecipando alle preghiere delle altre. Che bello vedere come anche in un campo di concentramento le suore insieme pregavano e probabilmente col loro canto e la loro preghiera davano speranza e conforto a quelli che vivevano nelle altre baracche. Nonostante le innumerevoli privazioni, le suore potevano fortunatamente mantenere la recita del breviario. Peggiorando però la sua condizione fisica, Suor Teresina un giorno disse: «Io non uscirò viva da qui, offro la mia vita per le sorelle affinché possano ritornare in monastero». Ogni tanto chiedeva all'abadessa: «Madre, durerà ancora lungo, morirò presto». Morì nella notte del 25 luglio del 1941. Il suo corpo fu portato via per essere probabilmente cremato. La sua morte fece grande impressione sulle altre suore, convinte che Suor Maria Teresa avesse concluso la sua vita in modo santo. Per essa nutrivano particolare venerazione e affidarono più tardi alla cronaca della loro comunità le ultime parole della sua consorella morente. Infatti, secondo quello che aveva predetto, due settimane dopo la sua morte, il 7 agosto del 41, tutte le monache furono liberate dal campo di concentramento e ritornarono alle loro famiglie di origine. Vedete come il sacrificio di una persona a volte porta veramente il beneficio agli altri. Nel 1945 tutte le monache fecero ritorno al loro monastero, naturalmente senza la nostra Suor Teresina. Quella liberazione e quel ritorno in monastero furono interpretati come una grazia ricevuta da Dio per intercessione di Suor Teresa, fatto davvero particolare perché normalmente i tedeschi non rilasciavano mai nessuno dai campi di concentramento. La promessa fatta dalla suora morente si era realizzata e Dio aveva accettato il suo sacrificio. Nel monastero il ricordo della consorella morta nei lager rimase sempre vivo, soprattutto attraverso la celebrazione in sua memoria che veniva fatta il 25 luglio di ogni anno, come appunto attesta il libro dei morti del monastero. Tuttavia era impossibile nella Polonia sotto regime comunista far conoscere al popolo questa figura di suora o pubblicare qualcosa della sua vita di una martire del nazismo, figuriamoci. Solo la caduta del comunismo 10 anni fa, è stato un po' più di 10 anni fa in questo caso, perché il libro che sto leggendo è edito nel 2000, per cui sono 19 anni fa, è stato possibile divulgare la fama di questa piccola monaca. La sua beatificazione e l'annuale memoria liturgica costituiscono due importanti momenti per guardare a lei come un esempio di vita. Ora è scritto nell'albo dei Beati, Suor Teresa Kowalska sarà più conosciuta nella Polonia e nella famiglia francescana. Infatti, la sua memoria si celebra insieme ai 5 cappuccini morti in quel periodo, sempre nei campi di concentramento, il 12 giugno. Vedete allora come tre figure di beate, sostanzialmente una diversa dall'altra, completamente. Abbiamo la prima, fondatrice di monasteri, amante della liturgia, amante della Bibbia. Abbiamo la seconda, donna pratica di governo. E abbiamo la terza che dà la sua vita sostanzialmente prima per in riparazione dei comunisti, della sua famiglia che appunto aveva abbracciato il comunismo, e poi darà la sua vita perché le sorelle possano ritornare nel monastero. Tre vite totalmente diverse, ma tre vite che ci ricordano come l'amare Dio ci fa avere delle sfaccettature che, pur essendo sostanzialmente della stessa famiglia, ognuno di noi inevitabilmente ha. Allora chiediamo anche l'intercessione della Beata Teresa Kowalska, non penso sia parente di Santa Faustina, perché proprio la Beata Teresa Kowalska ci aiuti a fare qualche sacrificio per gli altri. Spesso noi pretendiamo un po' che gli altri facciano cose per noi, invece che iniziamo anche noi ogni tanto a fare qualche piccola rinuncia, qualche piccolo sacrificio proprio per la salvezza degli altri, le anime, soprattutto proprio per la salvezza delle anime degli altri. Fidiamo proprio tutto loro anche la sua intercessione. Beata Teresa Kowalska, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo allora un'Ave Maria. In questi giorni abbiamo visto che il Papa sta facendo questo viaggio apostolico molto impegnativo. Pensate che lunedì il Papa ha celebrato per la prima volta in pubblico una messa in quelle terre, dove la fede può essere manifestata solo dentro le mura di casa. E in questo stadio è concesso appunto al Papa di celebrare una messa. Guardate che è un evento, dal punto di vista religioso, di fede unico, unico. Allora fidiamo davvero la Chiesa, fidiamo tutti i cristiani perseguitati all'intercessione di queste nostre tre sorelle. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Angela Stork, per intercessione della Beata Florida Cevoli, e per intercessione della Beata Teresa Kowalska, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. pace e bene a tutti.
Da Radio Madre Terra abbiamo trasmesso Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.